Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice.
Oggi è il 2 maggio 2010, siamo al lunedì, anzi siamo al 3 di maggio, non al 2, vabbè, sono rimasto un giorno indietro, forse non mi è arrivato l'SMS giusto.
No,
quindi
vedi, comincia subito a entrare in argomento il nostro Lorenzo.
Riapriamo con gli SMS che ovviamente voi potete mandare al 335-699-2949, ma parleremo di SMS, di questa incredibile mania degli SMS. Tanto per dare qualche dato, nel mondo ne vengono inviati 2.300 miliardi di messaggini all'anno, e un dato molto significativo è che negli ultimi 7 anni gli ultra sessantenni che utilizzano questo sistema di comunicazione sono cresciuti del 33%. Questo ci fa capire quindi che non è solo un modo di comunicare per i giovani, ma è un modo di comunicare per tutti.
Pensate che una donna egiziana ha ricevuto dal marito una richiesta di divorzio proprio tramite SMS. Insomma, dagli SMS a quanto pare passa più o meno tutta la felicità e anche l'infelicità della nostra vita. Voi come li utilizzate questi SMS? Adesso voi dovete affidare a un SMS praticamente un ruolo per parlare con noi, quindi al 335-699-2949 potete esprimere un'opinione e raccontarci la vostra storia. Riflettete, e poi un SMS, il tempo di una canzone.
Nome, cognome, indirizzo e cellulare, mi memorizzo nel cuore davanti a te. La storia d'amore non puoi fermare, sento che un mare d'amore davvero c'è.
Il cellulare è un modo per comunicare sicuramente fondamentale nel nostro modo di vivere quotidiano. Come sapete, abbiamo lasciato aperta anche la porta di Facebook in questo fine settimana su questo argomento. Sono molti i commenti che sono arrivati. Ce n'è uno in modo particolare che ci ha fatto sorridere. Prima a me e ad Annalisa ce l'ha mandato una signora che si chiama Stefania Di Mugno, che dice: io uso gli SMS per informazioni veloci, non sono mai stata lasciata con un SMS, però sono stata lasciata con una telefonata. L'uomo che l'ha lasciata in pratica gli ha detto: torno a dicembre, però lei si è dimenticata di chiedere in quale anno, in quale dicembre, in pratica non l'ha più sentito.
Insomma, anche tutti questi messaggi che sono arrivati, come diceva Lorenzo, sono un po' tutti, esprimono opinioni negative. Insomma, non ci si può lasciare con un SMS, insomma non è proprio giusto, bisogna guardarsi negli occhi. Almeno questo lasciamolo
nelle comunicazioni interpersonali, almeno quelle amorose. Allora diamo il benvenuto al primo dei nostri ospiti, il professor Lello Savonardo, che è docente di sociologia della musica all'Università Federico II di Napoli. Professore,
buongiorno. Salve.
Buongiorno a lei. Quello che volevamo cercare di capire, in una comunicazione interpersonale indubbiamente è molto importante anche il suono, il timbro della voce, no? Soprattutto quando si comunica un qualcosa di profondo, come può essere un sentimento. Come si può rendere virtualmente questo tipo di messaggio che solo la voce può dare? Se è possibile renderlo virtualmente.
Non c'è alcun dubbio che le emozioni si esprimono attraverso i diversi sensi, e quindi diciamo la voce e il suo suono hanno una importanza fondamentale nel trasmettere ciò che si sente e ciò che in qualche modo stai provando in quel momento, nei momenti diciamo apicali delle proprie emozioni. Quindi la sintesi che si adopera attraverso un SMS in qualche modo diciamo taglia fuori alcune sensazioni, alcune diciamo frequenze emozionali, direi così. L'SMS risponde a delle logiche che sono quelle che vanno verso una semplificazione della comunicazione, dei messaggi, un'accelerazione anche, una velocità che appartiene alla società moderna, postmoderna. E teniamo conto anche che l'avvento del telefono cellulare ha ridefinito sia la dimensione dello spazio che del tempo, oltre che a ridefinire la sfera pubblica e la sfera privata, cioè l'avvento del cellulare, l'essere sempre connessi, l'essere sempre collegati, always on, in qualsiasi contesto pubblico e privato, al di là dei confini spazio-temporali, ha delle ricadute sociali determinanti, rilevanti, e diciamo in qualche modo l'SMS appartiene a questa logica, diciamo, macro di ridefinizione del proprio essere, del proprio stare nel mondo. Quindi un messaggino in qualche modo taglia fuori delle frequenze emozionali, come dicevo prima, ma a volte permette, al di là del, diciamo, dello sguardo, al di là dell'interazione interpersonale, a volte di trasmettere anche comunicazioni profonde.
Professore, lei, essendo esperto di nuovi media, in pratica giustifica un po' questo tipo di comunicazione?
Aspettate, però voglio parlare con un'altra ospite. Sì. Io volevo salutare invece la dottoressa Laura Testa, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa. Buongiorno, benvenuta a Benfatto.
Buongiorno a voi.
Allora, sicuramente, come stavamo dicendo, il telefono cellulare è un simbolo della modernizzazione accelerata, è cambiata la vita, la quotidianità, anche la nostra reattività. Però un SMS può diventare un potente strumento di seduzione in questo tempo, può diventare anche un modo, in qualche modo, per mantenere vivo l'interesse, preparare il terreno per il primo appuntamento. Ci sono tante cose che si possono leggere dietro un SMS in amore, chiaramente.
Sì, beh, gli SMS sono diventati uno strumento di corteggiamento quasi essenziale, direi, hanno veramente sostituito quelle che erano le vecchie lettere, con tutte le caratteristiche di quella che è la modernità, quindi la velocità, la brevità e soprattutto la caratteristica essenziale è quella di essere istantanei. Quindi mi viene in mente una cosa, ho voglia di dirla, te la dico e tu immediatamente la ricevi, quindi ha annullato completamente i tempi di attesa. Quello che secondo me è interessante sottolineare, e c'era in quello che diceva il professore, che diceva alcune frequenze emozionali si perdono con gli SMS, io direi tutte, nel senso che se noi ragioniamo nei termini della teoria della comunicazione, che dice che il 70% della comunicazione umana passa attraverso il non verbale e paraverbale, noi pensiamo che perdiamo il 70% di tutto quello che potremmo dire all'altra persona con un SMS.
Però è strano, perché si potrebbe fare anche un controragionamento, siccome a tutti piace provare emozioni. È un modo anche per capire se c'è affinità elettiva, insomma, per andare alto, in qualche modo anche per comprendersi un po' di più, comunicare, a volte non si comunica abbastanza, quindi questa SMS in qualche modo ha rotto anche dei meccanismi che erano soltanto di intesa e di conoscenza, e ci voleva molto più tempo. Chi vuole? Il professor San Bonardo, sento che sta muovendo le manine.
Scalpita.
In realtà c'è un paradosso che è, diciamo, molto forte. Il fatto che da un lato sicuramente si perdono delle, diciamo, sensazioni, delle emozioni che sono date dalla voce o dal guardarsi negli occhi, dall'altro però a volte si è molto più profondi, molto più, diciamo, veri, sinceri, quando non ci si guarda negli occhi. Cioè la comunicazione interpersonale in ogni caso, diciamo, ti pone dinanzi a dei timori, delle paure che sono tipiche dell'interazione face to face, soprattutto quando si è timidi, quando si è introversi, mentre il telefonino o il messaggio comunque in diretto ti permette in qualche modo di esprimere anche emozioni personali.
Riesce ad abbattere delle barriere, in sostanza, no?
Sì, abbattere delle barriere, professore, emozionali, cioè, ovvero potresti comunicare delle cose che non diresti dal vivo, o comunque in ogni caso, così come le chat, come le mail, ti permettono di dire cose che magari, appunto, diciamo, vanno al di là dei tabù, al di là dei condizionamenti, delle convenzioni.
Noi abbiamo una sorta di test sotto
immediato,
mano, perché c'è un terminale davanti a noi dove arrivano gli SMS dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Un ascoltatore ci scrive: l'SMS ha tolto la poesia del corteggiamento, però tutto sommato è un modo di comunicazione. Un altro ancora, una signora, anzi, dice: ho chiuso un'amicizia con una mia vecchia amica tramite un SMS, sono riuscita a dirle quello che pensavo, anche le cose belle che non ero mai riuscita a dire. E ancora un altro ascoltatore dice: io invio 5-6 SMS al giorno, 3 li mando a Radio 1, gli altri 2 al quotidiano L'Unità.
Eppure sono in tanti col telefono portatile, un motivo pure ci sarà. Lentamente sento stranamente che mi induce tentazione la curiosità. Magari per curare un po' l'immagine, chissà, potrebbe fare proprio al caso mio. A poco ormai sta diventando un'ossessione, devo avere il cellulare anch'io. Non mangio più, non dormo più, non vivo più, non penso più, non amo più, non vivo più.
Ma non l'avevo capito, non posso chiamarti alla macchina per avvisarti che ho fatto.
Segnali di fumo lanciati dagli SMS anche in materia sessuale. Insomma, ci sono tanti temi che potremo affrontare, vero dottoressa Testa? Insomma, in qualche modo, come si stava ragionando prima, in amore leva degli imbarazzi l'SMS. Ha fatto qualcosa in più e non qualcosa in meno? Lei non è molto d'accordo, credo.
Anche troppi, nel senso che non è sempre opportuno dire tutto nel momento esatto in cui lo si pensa.
È vero, perché si possono dire anche delle cose terribili di cui ci si pente.
Di cui ci si pente, si può anche mandare l'SMS alla persona sbagliata, oppure può leggere una persona a cui quell'SMS non è indirizzato.
Ci sono le gaffe da cellulare che possono fare dei danni irreversibili, vero dottoressa?
Anche perché sappiamo che è diventato uno dei modi in cui vengono scoperti i tradimenti in assoluto.
Sì.
In quel caso sono molto poco discreti, quindi.
Assolutamente poco discreti, ma in generale l'SMS è poco discreto comunque.
Ci sono gli ascoltatori che ci fanno notare una cosa. Prima si parlava di frequenze emozionali, un ascoltatore ci scrive: gli SMS hanno anche una frequenza emozionale, che sono le faccine. Professore, è così?
Sì, non ci dimentichiamo che gli SMS sono tra gli strumenti di comunicazione più frequenti nei giovanissimi. E gli emoticon, sì. Le faccine, ovvero quei segni grafici che segnalano emozioni, in qualche modo semplificano, come dicevamo prima, le emozioni, ma le trasmettono. I due puntini, il trattino e la parentesi da un lato e dall'altro, che segna il sorriso o il pianto in qualche modo, sono degli esempi di semplificazione delle emozioni che passano attraverso gli SMS, e i giovanissimi, anche soltanto con un emoticon, soltanto con un faccino, trasmettono il proprio stato d'animo al proprio coetaneo o ai genitori, in qualche modo sono favoriti da questa comunicazione.
È un'emozione scarnificata in
esatto,
un certo
io
modo.
Da psicologa, scusate, ma non posso lasciar passare che un emoticon sia lo stesso che un sorriso fatto con la persona di fronte.
Non è lo stesso.
Un abisso tra una cosa e l'altra. E oltretutto i ragazzi hanno un vero e proprio abuso degli SMS, nel senso che la persona che vi ha scritto ne manda 5, i ragazzi mandano 500. È una comunicazione completamente trasformata, stiamo parlando completamente di un'altra cosa. Noi da adulti facciamo anche fatica a capire cosa vuol dire un mondo relazionale che passa solo esclusivamente attraverso SMS, perché i ragazzi non telefonano e oggi si frequentano di persona pochissimo.
Io le volevo dire a questo proposito che quando vengono usati addirittura, come dicevo all'inizio, per chiedere divorzi, è il momento che non si riesce neanche più a dialogare, quindi comunque questo mutismo, questo silenzio profondo c'è tra le persone anche che dovrebbero saper parlare d'amore.
Che hanno condiviso un progetto di vita importante insieme, persone che hanno dormito insieme, che magari hanno fatto dei figli insieme, quindi il tutto poi viene appunto, come si dice, scarnificato a due paroline scritte su un visore, insomma è qualcosa che, se pensiamo debba essere il nostro futuro, è agghiacciante.
Ecco, noi in apertura abbiamo detto che l'utilizzo degli SMS in soli 7 anni, poco meno di 7 anni, tra gli ultra sessantenni è cresciuto del 33%, abbiamo la conferma anche sul nostro terminale, perché un signore che ha 72 anni ci scrive: uso sempre gli SMS per sentire vicini i miei figli che vivono lontani da me, grazie. Anzi, una signora, si chiama Irene, e poi scrive: viva gli SMS. Quindi comunque,
professor San Bonardo vuole replicare, immagino che
certo,
c'è anche qui molto da dire.
Sì, intanto non avrei mai detto che è lo stesso, comunicare dal vivo o con una faccina o un emoticon, ma come sottolinea il nostro radiospettatore, gli SMS sono uno strumento per arricchire le nostre certo. forme di comunicazione, non è detto che le riducano, anzi, come le chat, come le mail, come il web, hanno determinato nuove potenzialità di comunicazione che, se gestite bene, in qualche modo arricchiscono le forme di comunicazione interpersonale face to face. Dopodiché è chiaro che le distorsioni che i media determinano sono distorsioni a vario livello, sul piano sociale e sul piano psicologico. Bisogna rendere questa riflessione in un aspetto più complesso del caso in cui stiamo, di cui stiamo parlando.
Noi dobbiamo confessare che le trasmissioni tipo la nostra, che si nutrono anche di giudizi dall'esterno, di SMS, vivono anche per cercare di comprendere bene chi c'è dall'altra parte, qual è il nostro pubblico, quali sono i loro gusti, insomma, in qualche modo questa modernizzazione comune questo modo di utilizzare gli sms, se utilizzato con criterio, può essere molto utile, insomma, per comunicare, per stare tutti insieme, per avere una piccola piazza virtuale e avere la capacità di relazione. Dottoressa, in questo qualche merito ce l'ha sicuramente l'sms, vero? No, ma io mi rendo conto che non è una polemica, sono punti di osservazione che vanno però specificati e chiariti, lo capisco molto bene,
sì,
il vostro pensiero.
Gli spazi virtuali sono assolutamente degli spazi costruttivi per potersi incontrare appunto anche con persone che magari stanno dall'altra parte del mondo, come diceva la signora, per sentire vicini figli che non abitano sotto casa. Bisogna però anche sottolineare il fatto che lo spazio virtuale non può diventare un sostitutivo dello spazio reale. Oggi non esistono spazi di socializzazione, le persone stanno in chat perché poi non hanno una piazza, non hanno un luogo dove potersi incontrare, cioè pensare che sia un supporto poi a un incontro, che è un incontro reale, è un discorso, pensare che è un sostitutivo è un altro.
Il cortile, no, dottoressa?
Il cortile. Sono comunque strumenti che abbattono delle barriere, tra i media credo siano proprio il modo di comunicazione immediata. Se prima entrare all'interno di un programma radiofonico televisivo era quasi impossibile, oggi con un sms avete la conferma immediata degli sms che ci arrivano. E un ascoltatore ci dice: io mantengo molte amicizie con gli sms, mando molti sms alla vostra radio. E poi un altro ancora, una signora credo che sia, fa un'osservazione un po' amara perché dice: ho scoperto i tradimenti di mio marito grazie agli sms.
Me lo diceva prima la dottoressa Testa, in realtà questo strumento di seduzione poi insomma ha levato anche un po' di freni, un po' di paura in meno, ha fatto in modo che diventi facile interloquire con qualcun altro, anche perché l'sms arriva nella vita delle altre persone con discrezione, no? Potremmo dirlo, vero dottoressa?
Sì, perché può essere letto quando si vuole.
Esattamente.
Sì, ha degli spazi anche di attesa se una persona vuole averne, che sono sicuramente eccezionali. Può essere usato anche moltissimo per lavoro, cioè è uno strumento come anche internet, come la televisione, sono tutti strumenti di una potenza eccezionale, proprio perché sono potenti vanno usati con estrema attenzione.
Beh, in effetti nascevano come comunicazioni di servizio, no? Poi sono diventate comunicazioni interpersonali, ma l'origine dell'sms era proprio questa, professor Savonardo, velocemente così, no?
Sì, sicuramente in qualche modo diciamo favoriscono nuove forme di
comunicazione.
E quello che dicevo prima, parlavo dei giovanissimi, bisogna capire come cambiano i linguaggi dei giovanissimi, non diciamo essere preoccupati, ma cercare di ascoltare per esempio come i giovani comunicano tra di loro, perché non è vero che non socializzano, lo fanno in modi diversi.
Ma insomma, può essere anche questo un modo di rilevamento sociale dei mutamenti profondi della società, l'sms.
Grazie al professor Lello Savonardo e alla dottoressa Laura Testa, buona giornata da ben fatto.
Buona giornata a entrambi. Noi domani cambiamo argomento, però ricordatevi, c'è la nostra piazza virtuale su Facebook dove ognuno di voi può intervenire. Tra poco sarà aperta la discussione sempre sugli sms e domani parliamo di un'altra cosa che non vi diciamo per creare l'attesa.
No, non lo voglio dire. Regia di Roberta Di Casimiro, con la collaborazione di Adamarra, la parte tecnica di Gottardo Montano, da Lorenzo Opice,
da Annalisa Manduca.
Un giorno ben fatto a tutti.
Ciao.